Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Giuseppe Lumia, già senatore, deputato della Repubblica, anche presidente della Commissione parlamentare antimafia, ma magari di questo parleremo più tardi, insomma, nella seconda parte della nostra intervista. Grazie davvero per essere in nostra compagnia, Giuseppe Lumia, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, iniziamo come facilmente intuibile con quello che è successo in Russia. Oggi su tutti i giornali veramente si parla di questo come primo argomento, perché non è una cosa che riguarda, ecco, il titolo interessante di Repubblica che evidenzia come quello che è successo in Europa. Dunque, insomma, non è questione solamente dei russi ed è una cosa che dovrebbe interessare davvero tutti, almeno in Europa, ma sicuramente, ecco. Bombe alle porte dell'Europa. Putin colpisce Leopoli, e questa è la reazione, nell'Ucraina occidentale. Un missile russo viola lo spazio aereo polacco. La NATO teme un attacco. Kiev bersaglia la Crimea. L'ex KGB tortura i terroristi della Crocus City Hall per costringerli a confessare, e scontro tra ISIS e Cremlino sulla paternità dell'attentato. Questo è come presenta Repubblica questa vicenda. Diamo un'occhiata al Corriere della Sera molto velocemente, vado a cercare la prima pagina, che è la seguente: l'ira di Putin e bombe su Kiev. Lo zar ignora le rivendicazioni dell'ISIS, che mostra nuovi video della strage a Mosca. L'ISIS infatti mostra i video dei terroristi in azione a Mosca, ma Putin ignora le rivendicazioni e incolpa l'Ucraina e bombarda Kiev. Un missile russo sorvola la Polonia. L'allarme. Allora, ci sono ipotesi contrastanti, abbiamo già visto non solo Kiev, ma ci si chiede, ma chi è che organizza una cosa del genere? Basta semplicemente dire che sono dell'ISIS, oppure c'è qualcun altro dietro, e si scatenano le ipotesi.
Claudio? Allora, di queste cose abbiamo viste e tremende, no? In certo. Francia. La cosa che mi ha colpito tanto è che non ci fosse neanche una guardia, che sì, siano arrivati dopo 40 minuti, che le porte erano tutte chiuse tranne una. Cioè, questo in un paese in guerra,
militarizzato, cioè, per certi aspetti,
con un KGB, come si chiama?
E qui ci sono gli ucraini che dicono è stato la Russia stessa.
No, quello mi sembra, ecco, una cosa. Però al di là di questo, vi rendete conto? Questo mi sembra una cosa, ecco, che non riesco a immaginare proprio nella testa di Putin. No?
Allora, sentiamo Giuseppe Lumia che idea si è fatto.
Ecco, un po' l'esperienza che mi porto appresso mi porta a offrire, così, a donare tre criteri guida di lettura di fronte a questo marasma che si sta scatenando, che è un marasma anche molto preoccupante. Il primo criterio guida: il terrorismo è il vero problema e quindi bisogna concentrare tutte le attenzioni, sia di analisi sia anche poi di intervento, sul terrorismo, deviare dalla lotta al terrorismo, strumentalizzare la lotta al terrorismo ci può causare dei danni incalcolabili. Il terrorismo è ancora vivo, c'è, agisce in alcune realtà di quel contesto, pensiamo in Afghanistan, agisce molto attivo in diversi teatri in Africa, e quindi l'ISIS è il vero problema insieme alle altre organizzazioni terroriste. Quindi bisogna, da questo punto di vista, avere l'intelligenza, l'onestà intellettuale di agire insieme e non, appunto, usare e strumentalizzare. Secondo criterio guida: è chiaro che Putin considera il problema dei problemi l'Ucraina e vuole strumentalizzare questa tragica, drammatica occasione che gli è capitata per offendere l'Ucraina, per agire in Ucraina, per ottenere quello che lui da tempo vuole ottenere, cioè alzare il livello dello scontro, provare di nuovo a agire non solo in Donbass ma sull'intera Ucraina. Pensiamo ai bombardamenti in questi giorni, non solo più su Odessa ma anche direttamente sulla capitale, su Kiev, e vuole lì provare a sedersi al tavolo dopo che ha vinto sul piano militare, dopo che ha compromesso l'autonomia, l'integrità, la sovranità dell'Ucraina, e magari trovarsi anche un governo fantoccio da mettere lì dopo aver eliminato i leader dell'Ucraina, cosa che non gli sarà consentito, una mission impossibile ma che può destabilizzare e può creare una minaccia per la pace oggi nel mondo già abbastanza compromessa da altri conflitti come quello che ancora è vivo nella striscia di Gaza. Il terzo criterio che ci dobbiamo dare tutti è quello di capire che in questo momento l'umanità un conflitto mondiale non se lo può permettere, perché oggi con le armi nucleari non c'è futuro per l'umanità, nessuno può vincere dentro un conflitto di tale portata. Per cui operare per la pace in modo molto serio, in modo molto convincente, adeguato, deve essere il primo obiettivo di tutte le classi dirigenti. Mi auguro che l'Europa agisca in tale direzione.
Io stavo pensando in questo momento alla narrativa che pare che sia nei talk show russi, in cui commentatori, come dire, auspicano o comunque non escludono la possibilità di usare armi nucleari tattiche in Ucraina. Ecco, questa è una cosa, è come dire preparare la popolazione, almeno magari spero che non sia così.
Speriamo che sia solo una minaccia e sia solo un modo per ottenere più consenso nella lotta militare classica. Ma qualunque arma nucleare tattica scatenerebbe il finimondo e saremmo dentro un percorso di escalation che rischia veramente di creare una condizione per cui l'umanità va a rotoli. D'altra parte, dobbiamo avere nervi saldi e non prendere mai in considerazione nessuna di queste ipotesi.
D'altra parte, Giuseppe, i missili che hanno sfiorato di nuovo la centrale nucleare, la diga, insomma, in questi ultimi tempi la Russia ha ripreso su dei bersagli abbastanza, vero?
Sta colpendo la parte civile, sta violando la sovranità aerea della Polonia, sta agendo perché si pensa dentro un conflitto che vuole nobilitare come un conflitto contro l'Occidente. Insomma, Putin, dopo questo successo, diciamo un po' farlocco, un successo che non è da paese democratico, sta provando adesso ad alzare il tiro perché vuole vincere, costi quel che costi, perché sa che se perde rischia lui l'osso del collo. Ma dobbiamo far capire che non abbiamo interesse a una umiliazione della Russia, ma neanche possiamo subire la sua prepotenza, la sua arroganza e la sua logica di sterminio. Per cui bisogna avere una doppia capacità, far capire che non c'è spazio per una sua vittoria militare, nello stesso tempo però creare le condizioni, agendo soprattutto sulla Cina e sugli Stati Uniti, perché si crei finalmente questo tavolo decisivo di un accordo bilanciato, serio e stabile.
Allora, prima di lasciare questo argomento e mettere una canzone, una domanda sulla possibilità che il terrorismo rappresenta una minaccia anche per il nostro paese, quindi c'è la possibilità che il terrorismo arrivi anche nei nostri paesi, insomma. Giustamente Claudio ha ricordato che sono successe cose in Francia, in Gran Bretagna,
il Bataclan, ve lo ricordate?
Appunto, e quindi non sarebbe in Italia,
in Germania,
in Italia non è successo.
Un criterio anche qui di lettura generale: quando c'è una situazione destabilizzata, quando c'è conflitto, il terrorismo fa sempre capolino, perché così destabilizza ancora di più, così acquista un ruolo nel teatro di conflitto ancora più forte. Per cui questo è un momento succulento per l'azione terrorista. Dobbiamo capirlo, prevenirlo e agire in modo unitario. Facciamo un esempio ancora più concreto. Dagli Stati Uniti era arrivata questa notizia alla Russia che c'era in una preparazione di un attentato terrorista. Così allora nei confronti erano stati avvertiti in Israele che Hamas poteva agire in modo terroristico. Lasciarli fare per poi usare questa loro azione drammatica che miete vittime per izzare la propria pubblica opinione, per fare scelte militari, violente, senza precedenti, non mi pare una buona scelta, perché aggrava solo la situazione e non la migliora. La seconda cosa, nessuno, compreso il nostro paese, deve mai abbassare la guardia. Quando tu col terrorismo abbassi la guardia, poi ne paghi le conseguenze. Quindi è bene stare molto allerta, è bene agire
per
tempo e non farsi cogliere impreparati.
È possibile, sto pensando a tutti i monumenti che ha il nostro paese, per dirne una, no? Come si fa a militarizzare il paese per prevenire possibili attacchi dai teatri, ai cinema, agli stadi, ai monumenti. È impossibile.
Abbiamo due caratteristiche. Intanto non si parte da zero, quindi abbiamo un modello, una tradizione, soprattutto in Italia, che abbiamo coltivato nella lotta alla mafia, che ci consente di agire al meglio sul piano della prevenzione. Poi c'è una caratteristica che tutti sanno: ci si difende sul piano dell'intelligence, della prevenzione, e non solo a terra sul piano del controllo del territorio. Quindi agendo su questi due livelli si può ottenere un alto livello di sicurezza, si può anche prevenire. Naturalmente non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna cullarsi sugli allori, perché la minaccia è alta in questo momento, quindi bisogna stare, certo, con gli occhi sgranati da parte un po' di tutti.
Certo, i servizi segreti russi hanno fatto un altro flop fenomenale da questo punto di vista. Comunque, Claudio,
hanno fatto o hanno voluto fare flop? Ecco quello che
questo
dire.
Però
hanno fatto o hanno voluto fare
nella
flop?
Narrativa un po' di dell'Ucraina, che insomma dice
è nella narrativa della storia, purtroppo, cioè spesso si lascia fare per poi aizzare le opinioni pubbliche e poi scatenare delle reazioni che magari in un contesto normale non si potrebbero prendere, e quindi un po' di attenzione da questo punto di vista lo dobbiamo sempre avere, perché non è la prima volta. E mi auguro
non è la prima volta anche, viene in mente,
e mi auguro che questa volta sia smascherata.
Torri Gemelle 2001?
Guarda, anche lì non bisogna avere
un po' complicato.
Non bisogna avere un atteggiamento né catastrofista né, diciamo così, complottista, ma neanche bisogna tenersi lontano da ipotesi che lasciano fare. Quindi, e per poi agire di conseguenza.
Allora, Claudio, ultima battuta.
No, pensiamo anche alla falla del 7 ottobre, la falla. Mi veniva da riflettere che per i funerali di Navalny c'era praticamente tutta la polizia possibile, e francamente si pensava tutti che un attentato lì sarebbe stato difficile. La dico, se in quel caso lì siete così attrezzati, perché lasciare completamente sguarito e arrivare...
Speriamo che siano i russi a porsi questa domanda, innanzitutto. Va bene, allora ci mettiamo adesso con una canzone.
Speriamo che abbiano la libertà di porsi questa domanda.
Magari in segreto, certo. Allora, ascoltiamoci Fabrizio De André, Il pescatore, poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, anche perché, di situazioni nebulose ne abbiamo diverse anche nel nostro paese, ne parliamo fra poco.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio, dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio, dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Il pescatore Fabrizio De André qui su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, e abbiamo già detto nella presentazione che Giuseppe Lumia, oltre ad essere stato deputato e senatore della Repubblica per varie legislature, è stato anche per un biennio presidente della Commissione parlamentare antimafia. E proprio su questo tema una tua riflessione, Giuseppe, su quello che sta succedendo in Puglia innanzitutto. Si legge oggi su Repubblica, ma insomma queste sono notizie riportate da vari giornali, dalla lotta contro i clan alla caccia agli oppositori, la commissione tradita. E poi la destra porta il caso Bari in antimafia, De Caro dice mai stato dalla sorella del boss. Insomma, affermazioni che hanno portato a insinuazioni di vario tipo, e continua ancora la possibilità dello scioglimento, insomma, del comune di Bari, almeno questo è paventato da alcuni, e si chiede chiarezza. La commissione però diventa anche, qui viene chiamata addirittura, vediamo un attimo come viene definita su Repubblica, riportato naturalmente da un'intervista. Dice la meloniana Colosimo tenta la plomba istituzionale, ma Lega e Forza Italia usano l'antimafia per le loro campagne politiche. Verini dice un plotone di esecuzione. Insomma, brutta roba, ecco, perché quando si parla di mafia e poi diventa una sorta di lotta politica tra destra e sinistra, diventa un'altra roba, ecco. Che idea ti sei fatta di questa situazione molto confusa anche?
Io, ecco, mi limito, visto il mio antico ruolo istituzionale, a due affermazioni. La prima affermazione: a Bari da 20 anni c'è un processo di liberazione delle mafie da apprezzare e da condividere, e questo processo di liberazione ha visto positivamente coinvolto e protagonista anche il sindaco De Caro. La seconda affermazione che faccio è quella di evitare di usare l'antimafia come terreno di scontro politico. Non bisogna mai strumentalizzarla né da una parte né dall'altra. Bisogna fare di tutto per tenere a bada i bollori della politica, le teste calde presenti nei propri schieramenti, e bisogna evitare che possa succedere una deriva che fa del male, anzi fa malissimo, alla lotta alle mafie. Quindi profilo istituzionale, molta lealtà verso l'oggettività dei fatti e niente conflitto strumentale.
Si va in questa direzione?
Speriamo di no, mi auguro di no, e se avverrà sarà chi lo farà si assumerà una gravissima responsabilità.
Va bene, allora abbiamo ancora 2 minuti, forse per un ultimo argomento che ci interessa anche come emittente evangelica, perché si parla di libertà religiosa. Se ne parla sul Corriere della Sera, una lettera indirizzata al direttore. Vediamo se riusciamo a recuperare velocemente questa letterina sul tema della scuola che ha previsto una festa, una chiusura, insomma, in occasione della festa del Ramadan, la conclusione del Ramadan. Allora, in questa letterina Niccolò Orsini Baroni dice: sono perfettamente d'accordo che una scuola con tanti studenti islamici faccia vacanza per la fine del Ramadan, è un segno di grande civiltà che ci fa onore. Detto ciò, trovo invece offensivo l'appello di tanti intellettuali e non islamici che si sentono discriminati. Quanta ipocrisia! Invece di ringraziare ed essere grati a un paese che li ospita e che a Roma ha una grande moschea, mentre alla Mecca nemmeno una cappella cristiana può essere ammessa, dovrebbero perciò rivolgersi ai governanti intolleranti della loro religione. Invece eccoli muti. Penso che la tolleranza sia sempre vincente. Poi c'è la risposta, che non possiamo leggere per intero, del direttore del Corriere, il quale dice: effettivamente c'è una discriminazione nei confronti dei cristiani nei paesi islamici, e c'è un'identificazione totale tra religione e Stato. Insomma, sostanzialmente vengono violati i diritti in nome della fede. E lui conclude: non possiamo permettere che chi invoca diritti pensi solo a se stesso e voglia proibirli agli altri. Come dire, quelli che alzano la voce in questi giorni nel nostro paese dovrebbero pensare ai loro paesi di origine piuttosto che prendere posizione sulle questioni italiane. Che opinione ti sei fatta a partire da questa storia della scuola?
Tema complesso, delicato, che tocca la coscienza religiosa di ognuno di noi, quindi è bene muoversi in punta di piedi, senza arroganza e senza un approccio ideologico strumentale anche qui. La prima cosa che dobbiamo onestamente affermare è vero, la libertà religiosa nei paesi musulmani non c'è, e quando c'è viene vissuta in malo modo, sembra quasi una piccola concessione, insomma c'è una libertà religiosa calpestata il più delle volte. Questo è vero, non bisogna minimizzare, non bisogna negarlo, e quindi bisogna da questo punto di vista avere l'onestà intellettuale di ammetterlo. Seconda cosa, la reazione non può essere quella pampa e focaccia, non può essere la legge del taglione, non può essere, visto che loro violano la libertà religiosa, gliela neghiamo noi. Questo è un errore, perché la nostra libertà religiosa è una libertà che rispetta il prossimo, è una libertà che ama il prossimo, è una libertà che chiede libertà a tutti, che chiede un atteggiamento di conversione, di cambiamento nel nome della coesistenza, della fraternità a tutte le religioni. Quindi nessun atteggiamento speculare a loro, diventeremmo come loro, ma anzi una bella occasione per testimoniare una diversità che può essere anche per loro motivo di cambiamento e di riflessione. La terza cosa che volevo dire, noi oscilliamo sempre tra Scilla e Caridi, tra un atteggiamento nelle scuole di avere una presenza confessionale o un altro atteggiamento completamente opposto, un po' laicista, di chi considera la formazione religiosa come una cosa che non deve avere nessuna cittadinanza all'interno dei percorsi educativi e formativi. Sono due estremi che vanno evitati. Va evitato un atteggiamento eccessivamente confessionale. Penso che l'educazione alla religiosità deve esserci, anzi noi dobbiamo educare i nostri giovani alla religiosità, che sia però una religiosità del dialogo, della fraternità, della relazione, non del conflitto e dell'ottusa contrapposizione. Dall'altro lato, ecco, dobbiamo fare in modo che tutte le religioni abbiano cittadinanza, sapendo che qua siamo in un paese cristiano e la religione cristiana in senso lato, non solo quella cattolica, ma tutte le fedi cristiane hanno un sentimento profondo che incide nel nostro modo di pensare sin da piccoli, nella nostra tradizione, nella nostra cultura, che va tenuta in adeguato conto. Insomma, muoviamoci, ecco, con un atteggiamento non forzato, ecco, equilibrato, bilanciato, niente, ecco, caccia alle streghe, niente visioni integraliste, ma piuttosto approcci dialoganti, di cooperazione, perché tutti abbiamo bisogno di un buon Dio che in questo momento ci ispira e ci guidi verso le vie della fraternità e della pace.
Già. Tra l'altro mi sembra che proprio la Chiesa Cattolica abbia risposto al meglio.
Sì, infatti, in questo caso
è stata la più saggia di tutti.
Va bene, allora grazie davvero a Giuseppe Lomia per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, aver commentato con noi alcune notizie che troviamo sui giornali. Lunedì prossimo è dopo la Pasqua, quindi ti auguriamo subito una
stessa
buona Pasqua.
Spiaggia, stessa
voi, una buona Pasqua di risurrezione e di liberazione.
Ah, davvero?
Grazie. Bene.